Ben ritrovati amici di Radio Vegit, sono riuscita a contattare il dottor Massimo Vacchetta del centro recupero Ricci La Ninna. Sappiamo tutti quello che è successo qualche settimana fa, si è confrontato brutalmente con degli uomini bruti, perché non si può che dire così, dei cacciatori. Ciao Massimo, come stai innanzitutto?
Ciao, grazie. Sono un po' acciaccato, ho molto male al ginocchio. Ho avuto una prognosi di 15 giorni per percosse multiple e quindi sono sotto antinfiammatorio. Adesso probabilmente andrò a una visita ortopedica perché ho bisogno di poter camminare, non riesco più a, insomma, fare quello che faccio normalmente al centro, no? E quindi siamo qua, così è andata così, purtroppo.
Andiamo per gradi, partendo con il riassunto di quello che è successo, anche se tutti abbiamo visto e tutti abbiamo sentito anche qui.
Guarda, era partita con una bella giornata, c'era una bellissima nebbia, sembrava tutto tranquillo al centro, c'era questa visuale bellissima delle Langhe sotto la nebbia. Stavamo facendo i nostri lavori come di consuetudine, di accudimento dei ricci, si puliva le gabbie, insomma, si davano le paperici. Improvvisamente abbiamo sentito uno sparo, un colpo fortissimo che ha sfiorato la casa, sembrava avesse sfiorato la casa. Io avevo un riccio che stavo dando la pappa, mi è saltato tra le mani, tutti i ricci che si erano iniziati ad agitarsi tra le nelle gabbie, il cane, la mia cagnolina ha distrutto mezzo una porta dallo spavento. E poi allora io con i dipendenti siamo affacciati a questa grande finestra dalla scala del centrale che dà sulle Langhe e sul boschetto, il vigneto che c'è sotto il centro, e proprio a poche decine di metri abbiamo visto in mezzo ai filali questi cacciatori che erano un piccolo esercito, erano stati 10 o 15, che andavano avanti e indietro con i fucili e con i cani urlando e sparando. E allora io a un certo punto da lontano gli ho gridato di smetterla, che qui c'è un ospedale per i ricci e che quindi spaventavano gli animali, c'erano i turisti che praticamente andavano su e giù per la via, e ho incrociato poi due turisti che venivano su proprio da quella zona, che è anche un sentiero che passa sotto il castello, è frequentato, cioè in questo periodo c'è la fiera del tartufo, sono migliaia di turisti che vanno anche a fare le escursioni, no? Oltre che a mangiare, no? Andare nelle vignerie, vanno anche durante il giorno a fare le escursioni nei vigneti. E quindi ho iniziato a protestare, però sono stato mandato a quel paese. Allora ho chiamato i carabinieri. I carabinieri dopo un'oretta sono arrivati e sono subito andati a parlare con loro. Purtroppo però nel pomeriggio gli spari sono ricominciati e sembrava più forte e più vicini di prima. A quel punto sono sceso giù e ho detto, con l'intenzione di fermarli. Prima di arrivare da loro ho acceso la diretta, proprio perché temevo che di avere delle ritorsioni, siccome avevano un fare aggressivo anche nelle risposte che mi davano dalla mia casa al vigneto. Quando gli dicevo di fermarsi, mi rispondevano malissimo e minacciosi, quindi sono sceso giù e ho detto, accendo il video e almeno così sanno che se mi fanno qualcosa tutto verrà registrato e testimoniato dalle altre persone. E infatti, come sono arrivato giù, ho detto, ma siete proprio dei vigliacchi, sparate vicino alle case, ma non vi vergognate, ma non vedete che state mettendo in pericolo, insomma è tutto nel filmato. E subito non è che loro sono stati calmi, tranquilli, no? Come dovrebbe essere per persone che brandiscono le armi, no? Per persone che sono state sottoposte a visite psicologiche per capire, per avere il porto d'armi. Ecco, uno subito mi è venuto incontro dicendomi ti spacco la testa.
Mamma mia.
E così ha fatto, mi ha buttato per terra, mi ha spinto, mi ha dato un calcio, mi ha preso il telefonino e me l'ha buttato via. Poi lentamente, tranquillamente, gli altri, dopo averlo lasciato un po' fare, l'hanno fermato. Io non ho reagito, perché non ho voluto reagire, perché altrimenti avrei fatto il loro gioco e rispondere alla violenza con la violenza non avrebbe avuto senso. Erano una quindicina, uno di loro imbracciava un fucile, aveva il fucile a tracolla, non so neanche se fosse carico o scarico, comunque ce l'aveva a tracolla, ed erano comunque minacciosi nel loro atteggiamento, mi insultavano. E allora io ho continuato, ho fatto vedere quel povero cinghialetto, un giovane insanguinato, morto, impallettato, completamente insanguinato, ed è stata una scena veramente brutta, brutale. Come posso dirvi, io che sono abituato, che ho lavorato nei macelli, ero veramente spaventato, avvilito, dispiaciuto. Queste persone, insomma, invece di capire la situazione, dire abbiamo sbagliato, abbiamo sparato troppo vicino, c'è comunque un centro che è pieno di animali che si spaventano, invece hanno continuato ad aggredirmi e questo signore mi è di nuovo venuto addosso, mi ha dato un altro colpo, mi ha buttato per terra, mi ha trascinato, ho sbattuto la testa contro un filare, contro il palo di un filare, che ho riportato appunto tutto un trauma anche al collo, alla cervicale, e insomma poi a un certo punto io ho deciso di andarmene e gli ho detto di non farti più vedere qui, perché avrei chiamato altra gente, avrebbero dovuto sparare ad altre persone, perché ci siamo messi di mezzo, non avremmo più lasciato che questi signori sparassero, vi ripeto, molto vicini alle case. È stata fatta una questione della distanza, ma la distanza di sicurezza non c'era, ripeto, non c'era. Vi invito a dimostrare che era una distanza di sicurezza, non lo erano. Lì c'è un piccolo bosco, l'unico pezzo di biodiversità ancora rimasto proprio attorno al paese, a 30 metri dalle case, e loro erano proprio l'intorno, perché tutta il resto della collina è solo più un vigneto e i cinghiali non stanno nei vigneti, stanno nella macchia, ci sono i rovi, c'è il cespuglio, ci sono le piante. Loro stavano lì sotto e loro hanno sparato lì, li hanno stanati di lì, hanno sparato nei vigneti, completamente fuori legge. Mamma e ripeto, mia. La legge tutela molto i cacciatori, perché sì. Pensate che un pallettone che ammazzano i cinghiali può freddare una persona a un chilometro, loro erano a meno di 100 metri e comunque se fossero stati anche a 150 metri sarebbero stati un pericolo, perché è una zona ad alta densità di turisti, ripeto, era pieno di gente e quel sentiero dove loro sparavano è il sentiero che viene percorso normalmente dai turisti per andare sotto il castello, per ammirare il grande panorama che si vede da di qui e che ha diverse vie d'accesso, non solo da dove erano loro ma da diversi. Così è andata la storia, poi abbiamo ricevuto delle minacce telefoniche pesanti sulla mia vita e sul centro, e quindi abbiamo deciso di, ovviamente io subito ho deciso di sporgere denuncia, perché non permetto che una cosa del genere passi impunita.
Non so se
verrà punita adeguatamente, però io sicuramente non lascerò correre questa cosa. Abbiamo appunto dato tutto in mano all'avvocato e ci sarà una querela, perché c'è stato aggressione, percosse e minacce, che sono gravissime e inaccettabili.
La popolazione come reagisce a questa invasione di cacciatori?
La popolazione, contrariamente a quanto affermano i politici, sono tutti dalla nostra parte, nessuno vuole trovarsi in un campo di battaglia, perché è veramente diventato il Far West con questa nuova legge appunto che abbiamo definito Far West, proprio perché questo governo permette ai cacciatori di sparare ovunque, in tutto l'anno, come vogliono, dove vogliono, e oltretutto loro sparano anche senza proprio badare alle misure di sicurezza, alle distanze, tant'è vero che dopo 2 giorni dal fatto accaduto a me, a Monticello, un paese a 10 km da Novello, hanno sparato un proiettile in una casa, dove nel cortile, nel giardino c'erano 2 persone, quindi sono stati chiamati i carabinieri, il cacciatore è stato multato, pensate, ha quasi rischiato di ammazzare una persona, è stato semplicemente multato, quindi questa impunità, questa libertà che hanno di andare dove vogliono sta veramente frustrando i cittadini, e noi abbiamo ricevuto centinaia, la casella della NIN è stata intasata a centinaia, migliaia di testimonianze, di proteste, di gente che purtroppo non ha la mia visibilità, non ha la nostra possibilità mediatica, oppure neanche ha il coraggio o la forza di denunciare, perché ripeto, noi abbiamo testimonianze di persone che sono state intimidite, minacciate per aver protestato, perché i cacciatori entrano nelle proprietà, fanno dei danni, i loro cani attaccano i cani degli altri, i gatti, sparano vicino alle case dove ci sono i bambini, donne, dove ci sono persone anziane, e quindi tantissimi, ma tantissimi, tanti, è solo la punta dell'iceberg di quello che succede normalmente, che adesso è amplificato perché sparano 3 volte a settimana, ve lo immaginate adesso con questo periodo di tempo mite, le persone amano andare a farsi una passeggiata, ecco, certo. Non possono più farlo, siamo schiavi prigionieri di questo esercito che annovera circa 600.000 cacciatori, non sono pochi, 35.000 solo in Piemonte, un esercito che 3 volte alla settimana spara ovunque, come gli pare. È un miracolo che non sia scappato il moto, ma di questo passo, mi dispiace dirlo, ma succederà.
Ma
noi l'abbiamo detto e ridetto, e sarà gravissimo, perché i politici non hanno speso una sola parola di preoccupazione nei confronti dei cittadini, i quali cittadini sono indignati, sono anche frustrati, adirati contro i nostri politici, perché non viene fatto nulla, se non quello di così... a parole, oppure semplicemente viene lasciato passare il tempo, magari i fatti poi passano nel dimenticatoio, ecco, e tutto continua come prima, e così quello che accadrà sarà presto una vera carneficina, perché presto tardi con questa frequenza di battute di caccia così vicine ormai è diventato più pericoloso stare in campagna, o non solo in campagna, nei paesi, nelle città, ai margini della natura, rispetto a una città dove magari se vai in una zona malfamata magari può capitare occasionalmente una sparatoria tra i malavitosi, ma qui è una sparatoria che avviene ogni settimana, 3 volte alla settimana.
È una situazione davvero tragica che capita, confermo, anche nei paesini più piccoli di provincia, perché io stessa so
accade
di un piccolo parco dove si va a passeggiare, mi diceva la scorsa settimana un'amica, e conosco bene quel parco, ai bordi comunque di una strada, cioè questo parco fa parte del Parco delle Groane, e diceva: sono andata a casa perché io sentivo gli spari lì vicino. E che cosa sparano lì? Che cosa sparano? Dove vanno? Che cosa vogliono cacciare? Ma è veramente assurda questa cosa, uno davvero non può muoversi più di casa.
Oltretutto costoro, molti tra i cacciatori, non osservano le regole, parliamo di regole che tutelano la violenza, ma definiamo le regole di questo atteggiamento violento. Molti cacciatori sono anche bracconieri, per me tutti gli animali valgono esattamente lo stesso,
sì.
Ma ci sono specie che sono in via di estinzione, alle quali i cacciatori sparano per portarsi, sì, a casa il trofeo, quindi non solo sono pericolosi per i cittadini, non solo non sono utili per limitare le specie che loro definiscono invasive, e invece sono loro i responsabili della proliferazione degli ungulati,
certo,
ma sono anche dannosi perché distruggono quel poco di biodiversità che rimane, che è alla base della nostra sopravvivenza.
Sì.
Piante, animali selvatici lavorano costantemente per mantenere le condizioni di sopravvivenza della razza umana sul pianeta. Aria, acqua, cibo, prima mite sono dovuti all'interazione degli animali con le piante, cioè agli ecosistemi. Ecco, sì, loro distruggono tutto questo, o quel poco che ne rimane. Tra un po' il governo stanno stabilendo che i direttori dei parchi sono messe delle persone vicine all'attività venatoria,
sì,
quindi spareranno anche nei parchi,
sì,
gli ultimi posti dove ancora c'è ancora un barlume di biodiversità. E questo non dobbiamo accettarlo, non dobbiamo accettarlo. Io ci metto queste motivazioni. Mettiamo anche la sicurezza dei cittadini, perché ovviamente i cittadini devono essere tutelati dai politici, non devono essere trattati come, no? Cioè,
sì,
qui c'è una lobby che sta, la lobby delle armi, la lobby della caccia, che sta prevalendo sul bene comune, sulla sicurezza dei cittadini. E questo non possiamo permetterlo. Oltretutto, appunto, alla devastazione che portano nei confronti degli animali, degli ecosistemi, che è gravissima, gravissima. Non dobbiamo più permettere questo. È un tempo in cui dobbiamo fermare la violenza, fermare le armi. Oltretutto la violenza alimenta violenza, e lo abbiamo visto, non solo nei confronti degli animali, ma anche nei confronti delle persone.
Certo.
Avete visto l'atteggiamento di questi qua, prepotente, aggressivo, arrogante, di chi assente la forza di un gruppo armato.
Come siamo finiti, Massimo? Siamo finiti davvero in un periodo pieno di violenza da tutte le parti. È pazzesco.
Esattamente, questo ci porterà molto male, perché tra i cacciatori di età sopra i 60 anni, tra queste persone che dovrebbero insegnare la saggezza, la giustizia, l'empatia, il rispetto. Ecco, c'è un ragazzo che aveva avuto 25 anni col fucile a tracolla. Ecco, che cosa insegniamo a questi ragazzi? Che per risolvere, affrontare le difficoltà della vita, i problemi, bisogna usare la violenza, la prevaricazione? Oppure insegniamo magari ai ragazzi che bisogna rispettare le altre creature, gli altri esseri, le persone, chi soffre, chi è più debole, non calpestare i più deboli? Perché queste dinamiche comportamentali che si applicano agli animali poi si applicano anche agli esseri umani.
Certo.
E questo è grave.
Sì.
La società competitiva dove prevale chi è più forte, chi è più potente, ma non siamo più ai tempi dei cacciatori, dei raccoglitori del Neolitico. Siamo una civiltà evoluta, avanzata, una civiltà anche che è armata, che ha un impatto di tecnologia molto pesante sulla natura, sull'ambiente, sui nostri simili. Quindi siamo molto più pericolosi, dobbiamo avere molta più consapevolezza e saggezza, dobbiamo insegnarla ai ragazzi, proprio perché abbiamo degli strumenti nelle mani pericolosissimi, potremmo annichilire noi stessi, e lo stiamo facendo.
Ma lo stiamo facendo, infatti. Ma tutto parte dalla scuola, dai primi anni di vita, ma non c'è più questo tipo di formazione, perché ormai la mentalità comune è quella di prevalere sugli altri, di essere sempre più ricchi, di poter ottenere tutto senza nessuna difficoltà, e soprattutto il superfluo, perché è magari faccio un ragionamento e dico una cosa da vecchia babbiona, ne ammetto, ma davvero non ci sono più i valori. Perché una volta non voglio assolutamente giustificare la caccia e l'alimentazione base con prodotti animali, assolutamente, ma c'era più parità, il confronto tra uomo e essere animale era un pochino più alla pari. Adesso, come dici tu, la tecnologia ci ha portato delle armi che davvero lo si fa così con gli animali come lo si fa così con gli esseri umani. Ormai si schiaccia un bottone, si butta la bomba e tutti i civili muoiono, compresi tutti gli animali. Vediamo quello che sta succedendo in generale nel mondo, in alcune zone del mondo, cioè, quindi
un comportamento, una logica di fratellanza nei confronti di tutte le creature. Fratellanza vuol dire tendere la mano, avere rispetto degli altri esseri viventi, dal più piccolo al più debole, perché un domani saremo noi più deboli, un domani
certo.
Forse saremo anziani, forse saremo malati e forse avremo bisogno anche noi di qualcuno che ci tenda la mano e non ci schiacci, nella logica del più forte, che è una delle leggi della natura, no? Il più forte prevale.
Sì.
Ma non deve essere così, deve essere una società sempre più solidale, collaborativa, cooperativa, empatica, compassionevole. Questo porterà alla nostra sopravvivenza. Tutto il resto, alimentare la violenza, la prepotenza, l'arroganza, le divisioni, porterà semplicemente alla guerra, al male, al disordine civile. Non abbiamo speranza se andiamo in quella direzione,
non abbiamo speranza.
I ragazzi non hanno nessun insegnamento dai genitori, forse perché i genitori non hanno vissuto l'epoca del dopoguerra come i nostri nonni, che hanno vissuto la crudeltà di una guerra. E la storia dovrebbe insegnarci queste cose. I ragazzi dovrebbero, nelle scuole dovrebbero spiegare queste cose, nelle famiglie, ma purtroppo è così.
Io, frequentando ragazzini per motivi anche di lavoro, dicono: ma a me cosa interessa, cosa è successo nel passato, cosa mi interessa della storia, cosa serve? Cioè, è grave un'affermazione del genere, è veramente grave, perché già si fa fatica a imparare dal passato quando si conosce la storia, figuriamoci se poi non la si conosce neanche un po'.
Ma noi siamo quello che siamo grazie al passato, grazie
esatto.
alle conquiste del passato. La democrazia, la libertà di espressione, se ancora ne è rimasta un poca, è grazie alle battaglie che sono state fatte nel passato da chi è venuto prima di noi, che ha lottato, che ha sofferto, che è morto per cercare di acquisire un diritto per gli altri. Quindi queste dovrebbero essere cose che devono essere assimilate, capite, interiorizzate e non date per scontate, perché oggi siamo in questa situazione, domani potremmo trovarci in una guerra, sotto una dittatura, dove la forza, l'uso della forza è la legge dominante. Non deve essere così, dobbiamo contrastare il più possibile questo comportamento e dobbiamo farlo ora, adesso, non solo parlandone, ma anche con la nostra presenza, con la nostra presenza fisica. Io nel mio piccolo ho voluto dire di no a un atto di violenza. Non invito nessuno ad andare a mettersi in una battuta di caccia e rischiare di farsi impallinare, ma invito le persone comunque a scendere in campo, nelle manifestazioni farsi vedere, essere presenti fisicamente. In un'epoca dove si basta mettere un like e si pensa di aver fatto tutto, risolto tutto, non è così, bisogna scendere in campo. Noi questo sabato che viene abbiamo una manifestazione qui a Novella alle 10 in piazza della chiesa di Piazza Vittorio Emanuele, organizzata dal Fronte Animalista in nostra collaborazione, per dire no alla violenza, no alla caccia. Se verrà tanta gente, i nostri politici magari capiranno che se vogliono essere rieletti devono anche allinearsi con la sensibilità della gente. Ci sarà un'altra manifestazione, quella di Roma, il 18,
sì,
a Roma.
Sì,
io
sì.
Ho un centro con tantissimi animali in cura. Ebbene, con un grande sacrificio partiremo con alcuni miei volontari, andremo a Roma per difendere i santuari, dei luoghi sacri dove gli animali che sono stati maltrattati negli allevamenti vengono salvati e trattati con dignità e che sono stati violati per i gravi fatti di Sairano. Quindi dobbiamo esserci, far vedere che siamo in tanti, che non siamo i soliti animalisti e che chi non è animalista è violento. Gli animalisti dovremmo essere tutti dovremmo avere rispetto degli altri, delle altre creature. Quindi dobbiamo esserci, far vedere allo Stato, alle istituzioni che il popolo vuole la pace e non la guerra.
Massimo, io davvero non so cosa augurare a tutti, se non appunto spingere le persone a essere appunto presenti anche fisicamente a tutte le manifestazioni che vengono organizzate per farsi sentire, incrociando le dita, che vada sempre tutto bene.
Io auguro e chiedo alle persone invece di lamentarsi, soffrire in silenzio, perché poi i fatti di violenza a cui siamo sottoposti ogni giorno, sia in via diretta che per via mediatica, ecco, se non vogliamo più sottostare a questi fatti, dobbiamo far sentire la nostra voce. E quindi dobbiamo esserci, la nostra presenza fisica, non bastano gli ideali, non basta parlare, bisogna esserci fisicamente per il cambiamento.
La cosa che fa un po' cadere le braccia è anche il fatto che possiamo essere anche 1 milione, ma se decidono di non darci parola, di non darci visibilità, non ce la danno. Abbiamo visto con quello che è stato fatto a Milano, più di 10.000. Ne abbiamo sentito parlare molto, molto poco, e nel mainstream, nell'informazione generalista, è stata fatta passare come la manifestazione di gente irresponsabile e senza coscienza. Questo ci fa veramente male.
È vero che chi ha il potere tende a minimizzare il dissenso, ma è anche vero un'altra cosa: proprio perché non ne hanno parlato, che ci temono, perché vedono la moltitudine di persone, sì, perché ci vedono che siamo in tanti, sì, e non possono rimanere indifferenti, perché abbiamo ancora un'arma, che è quella elettorale, da scegliere chi vogliamo dalla nostra parte. Dobbiamo scegliere i politici più consapevoli, più allineati con la sensibilità e con le necessità dei tempi. Esula dal discorso della caccia, ma
no,
è
no,
assolutamente
in generale,
attuale,
certo,
la problematica,
certo,
della popolazione che non... ormai che se si va in un ospedale si rischia di essere trascurati, perché non c'è, ci sono i tagli ai finanziamenti,
sanità, sì,
manca personale, mancano attrezzature, qualunque infrastruttura è fatiscente in Italia, ci sono un sacco di problemi, e questi problemi vanno affrontati con la presenza, la gente deve fare politica, deve occuparsi di quello che succede, preoccuparsi di quello che succede attorno a noi, perché non lasciare decidere sulle nostre teste, perché è proprio questo che stanno facendo, decidono sulle nostre teste, e per comodità la gente non si muove finché sta a un minimo di benessere, ma non sarà così, stiamo andando sempre peggio, non so se le persone lo stanno notando, quindi dobbiamo assolutamente muoverci,
sì,
scendere,
sì,
in campo,
sì,
pacificamente, far valere le nostre idee, esserci, perché esserci un giorno per la manifestazione contro i cinghiali, contro la caccia ai cinghiali, ha un significato più ampio: fare valere i diritti dei cittadini che, sì, non vogliono essere calpestati nei loro sentimenti, nelle loro necessità, nei loro diritti. Ecco, questo significa, non è neanche tanto la manifestazione animalista, ambientalista, è la manifestazione dei cittadini che,
sì,
rivendicano un diritto che i politici non considerano, stanno lasciando calpestare dalle lobby.
Mamma mia, Massimo, io veramente voglio ringraziarti per aver ritagliato questo tempo alle tue incombenze quotidiane al centro, perché so che appunto state passando un momento abbastanza difficile. Se vuoi anche fare un appello per i volontari, insomma, qualsiasi cosa hai bisogno, puoi usarci come tramite, ecco.
Io spero che il calo di volontari al centro non sia dovuto alla paura di venire qui. Qui è tutto tranquillo, i carabinieri passano di giorno e di notte, anche i vigili ieri si sono fermati, fanno un po' di ronda, ci proteggono, siamo pieni di telecamere, c'è sempre qualcuno al centro ed è blindato, certo, assolutamente blindato. Però abbiamo bisogno, perché arrivano tanti animali in difficoltà a causa nostra, abbiamo devastato l'ambiente e stravolto il clima. Arrivano tutti questi piccoli cuccioli nati troppo in ritardo nella stagione, e quindi abbiamo bisogno sia di aiuti economici, perché non abbiamo zero dallo Stato, abbiamo niente dallo Stato,
sì,
e abbiamo bisogno di persone, volontari, perché gli animali non possono essere trascurati, ogni giorno devono mangiare, essere curati, cambiati,
sì,
puliti, e questo è.
Sì.
E poi se vogliono, le persone vogliono venire alla manifestazione dell'11 di novembre, in un sabato alle 10, spendere 2 ore per solidarietà, per sostegno al nostro centro, per far vedere che ci siamo, per dire no alla caccia, ecco, questo sarebbe importante. Il 18 a Roma, la manifestazione per tutelare i santuari, e noi facciamo questa festa di beneficenza, questo pranzo di beneficenza il 3 di dicembre a Cornigliano di Alba, al Cinema Vecchio, sarà una cosa bellissima, con cabaret, talk show, con un pranzo vegano, con la bancarella a tema riccio, con tutti i gadget a tema riccio. Ecco, chi vuole venire può consultare la nostra pagina Centro Recupero Ricci La Ninna su Facebook e trova tutte le informazioni per segnarsi al pranzo. Ecco, così ci aiutate anche, perché è molto difficile portare avanti un centro come il nostro senza aiuti statali, con 6 dipendenti e con 400-500 animali curati ogni anno, con attrezzature, insomma, abbiamo acquisito tante attrezzature, quindi facciamo un lavoro anche molto specialistico, quindi che comporta un grande impegno.
Sì, ne avevamo anche parlato in altre occasioni, il centro è proprio un punto di riferimento all'avanguardia per quanto riguarda la cura.
Speriamo di continuare ad esserlo, perché detto fuori dai denti, noi stiamo dando fastidio a un po' di persone,
sì.
E non vorrei che cercassero di schiacciarci.
Mamma mia, speriamo di no. Grazie Massimo, grazie mille.
Grazie a te, un abbraccio grande e un grazie per avermi dato la possibilità di parlare.
Figurati, grazie.